cari ascoltatori, la volta passata abbiamo interrotto un poco bruscamente la trasmissione perché si era fatto tardi e avevamo un poco commentato l'arrivo dell'impero romano in quella zona che noi chiamiamo Palestina, Israele, il vicino Oriente, insomma. E Pompeo nel 63 avanti Cristo aveva conquistato la Siria, l'aveva ridotta a provincia romana e la Palestina era una specie di appendice della Siria affidata a un procuratore, a un personaggio dipendente dal legato, cioè l'autorità militare presente in Siria. E i romani avevano varie forme di governo con i popoli locali, spesso usavano la tecnica dei regni clienti, ossia affidavano la politica estera e militare, la trattenevano per sé, invece la politica interna e le relazioni insomma tra le classi sociali e così via venivano affidate alla classe dirigente presente in quel paese e naturalmente stringevano rapporti con l'elite al potere e presso gli ebrei la elite maggiore, coloro che avevano insomma l'autorità maggiore presso il popolo ebraico, erano i sadducei. Costoro avevano il monopolio delle cariche sacerdotali e entro la loro famiglia dei sadduciti trasmettevano il sommo pontificato. Erano anche i titolari dell'economia che girava intorno al Tempio e non era una cosa di poco conto perché tutti gli ebrei, anche quelli della diaspora, pagavano una tassa per il Tempio e proprio in questa epoca in cui vive Cristo c'erano almeno 20.000 operai al servizio del Tempio perché veniva continuamente abbellito il Tempio ma anche tutta la zona intorno al Tempio e quindi questi denari erano piuttosto importanti. Questa classe dirigente di sadducei conosceva la potenza romana e quindi non incitava alla ribellione perché sapeva che la ribellione sarebbe stata una disgrazia per il popolo ebraico, perché i romani erano potentissimi. Con le 30 legioni che presidiavano l'impero, i romani erano in grado di sconfiggere qualunque potenza militare e quindi l'esercito serviva per mantenere il servizio pubblico, la pace all'interno dell'impero e se c'era la pace si potevano fare buoni affari perché il mercato diventava un mercato immenso. Tutto il Mediterraneo e tutte le nazioni che si affacciano al Mediterraneo venivano unificate. Mancava l'Inghilterra ancora, che sarà conquistata dopo il 40 dopo Cristo. E ci sono anche delle scene del Vangelo, quando Gesù dice a Pietro, è giusto che io paghi le tasse ai romani, e io che sono re di questo popolo, e poi decide che certamente pagherà la tassa, ordina a Pietro di pescare un pesce che nella bocca ha una moneta che vale per lui e per Pietro. E quindi Gesù dà l'esempio che bisogna pagare le tasse. Io sono arrivato a questa conclusione che la Chiesa avrà tranquillità soltanto quando tutti i cristiani impareranno a pagare le tasse a anche se sembra piuttosto ingiusto che le attività della Chiesa che non hanno valore economico sono attività assistenziali, molto spesso sono dedicate soltanto ai poveri, si debba pagare le tasse su denaro destinato ai poveri, è una specie di tassa della povertà, però occorre sapere che lo Stato moderno ha un bisogno colossale, continuo di denari e li prende dove li può prendere e certamente i poveri non hanno la possibilità di difendersi dalla invadenza dello Stato. I Sadducei dunque formavano la classe dirigente del popolo ebraico, conoscevano la potenza di Roma e cercavano di garantire la pace perché in quel momento non si poteva aspirare alla indipendenza di Israele e cercavano di fare buoni affari con tutto il denaro che amministravano. Ma bisogna ammettere che al tempo di Cristo l'attesa del Messia era diventata spasmodica. Il profeta Daniele aveva predetto che dopo 70 settimane di anni, 7 per 7, 49, quindi quasi 5 secoli, ci sarebbe stato il Messia. E tutti sapevano che quel periodo di tempo dal profeta Daniele profetizzato era ormai trascorso. Il secondo partito era formato dai farisei, quelli che dicevano di se stessi di essere impuri, coloro che erano i zelanti della legge, coloro che volevano fare le cose fino in fondo. Da 3 secoli circa i farisei erano diventati l'idolo della gente perché avevano elaborato con i loro rabbini, avevano elaborato una serie di prescrizioni precise e tutti gli ebrei erano convinti che se avessero rispettato tutte quelle prescrizioni, certamente per loro ci sarebbe stata la salvezza. Quindi avevano una passione per la meticolosità. Per esempio, se di sabato non si deve lavorare, non si deve nemmeno cucinare, perché cucinare è un lavoro, oppure accendere il fuoco, perché accendere il fuoco è un lavoro, oppure accendere i lumi quando viene la sera, perché anche quello è un lavoro. In tempi moderni, agire con un pulsante per chiamare l'ascensore significa lavorare e quindi non si deve fare. In Israele ci sono dei ascensori a ciclo continuo, che bisogna insomma infilarsi rapidamente nell'ascensore perché è in continua funzione, in continuo girare, non occorre premere il pulsante, si ferma a tutti i piani. E io credo che detto questo, e occorre aggiungere che i farisei non amavano i contadini, non amavano i pastori, perché i contadini, i costori e i pastori devono occuparsi di animali anche di sabato e quindi non vivono le prescrizioni della legge. Però è vero anche che nel Vangelo noi troviamo che la polemica più forte di Cristo è precisamente contro il formalismo dei farisei, la loro ipocrisia, vale a dire, vengono smascherati in diverse occasioni, quando Gesù guarisce di sabato e poi spiega che fare del bene di sabato è perfettamente lecito, perché il sabato è stato costruito per l'uomo, non l'uomo costruito per le prescrizioni del sabato. E dunque c'è tutto questo formalismo che arriva, insomma, a irritarsi. Uno, che non osserva le prescrizioni del sabato che noi abbiamo con tanta precisione indicato, non può essere figlio di Dio, non può essere il Redentore di Israele, non può essere il Messia. E quindi i farisei trovarono il modo di mettersi d'accordo con i sadducei, con quelli invece i politicanti, per chiedere la condanna a morte di Cristo. Però c'era anche un'altra categoria molto interessante. Fino a circa 80 anni fa si sapeva molto poco di questo gruppo, gli Esseni. Erano un gruppo di ebrei rimasto misterioso fino al 1947. In quell'anno furono trovate, scoperte alcune grotte a Qumran e nel nord del Mar Morto, nel nord occidentale, nella costa occidentale e nord del Mar Morto. E sono la scoperta venne fatta da un pastore. Questo pastore aveva perso una pecora e quindi andava in giro così tirando sassi nella speranza che fosse addormentata da qualche parte potesse risvegliarsi, e tira un sasso in alto e ricade all'interno di una grotta e fa un rumore come di cocci che si spaccano. Allora tutti sanno che quando c'è una giara forse c'è dentro qualche cosa di prezioso. Sale su per la roccia e riesce a scoprire che dentro questa giara c'erano alcuni rotoli di pelle alti circa 30 centimetri, ma arrotolati intorno a un bastone e srotolati completamente, erano più di 50 metri. Quindi una cosa che intuisce il pastore, lo porta dal suo capo clan, il capo clan lo porta nel mercato delle antichità. E lì ci fu Albright, il direttore della scuola americana di Gerusalemme, e che andava periodicamente, spesso insomma, a vedere se c'erano antichità in vendita. Vede i rotoli di cuoio, di pelle, ma fa finta di non essere particolarmente interessato. Invece volge gli occhi verso altre cose un poco più pacchiane, un poco più vistose, che il venditore riteneva più preziose. E quando il venditore spara il prezzo di quelle cose, il Albright chiede che gli sia dato per quel prezzo anche uno dei rotoli di pelle, e quindi si mettono d'accordo, quello lo porta a casa e rimane sbalordito perché c'era tutto il libro di Isaia in colonne rigorosamente così scritto, con una conservazione pressoché perfetta, un testo che probabilmente del primo secolo avanti Cristo e che rivela insomma una perfezione di mantenimento delle lezioni e degli scritti, insomma una cura che gli ebrei hanno avuto per la Sacra Scrittura, che è qualcosa di importante. Naturalmente chiama la polizia e si fa spiegare dove è stato trovato il rotolo, e quindi si vanno a scoprire tutta la regione e si trovano molte altre grotte che erano state sigillate, chiuse, erano rimaste chiuse certamente dall'anno 68 di Cristo. E perché? Perché nel 70 c'era già nel 68 la guerra di insurrezione degli ebrei. Gli Esseni avevano questa comunità molto singolare, che non partecipava alle attività del Tempio, perché ritenevano che nel Tempio ci fosse troppo affarismo, troppo circolazione di denaro, troppi interessi politici perché la religione avesse il suo pieno sviluppo. Si erano ritirati dal Tempio e frequentavano gli scritti di un maestro di giustizia che indicava la vera purezza di dottrina da osservare e praticavano, almeno un gruppo, una parte di questi esseni, praticavano il celibato come se fossero un monastero. E ne parla anche Plinio il Vecchio nel Naturalis Historia, e quindi parla di un luogo in cui, pur non essendoci nascite, c'erano uomini che accedevano già in età matura e mantenevano in vita questo monastero, questo luogo di studio, luogo di preghiera, luogo di vita comune che attendeva il Redentore di Israele. Io credo che tutte quelle grotte sono state trovate molti frammenti, a centinaia, a migliaia, perché la pergamena dura abbastanza a lungo, ma il papiro no, e quindi a volte si era frantumato e ce n'era nella grotta. C'è un piccolissimo frammento, grande quanto un francobollo, 7Q5 significa il settimo frammento di Qumran, della grotta di Qumran, quinta. E lì dentro ci sono 17 lettere, di cui alcune non sono perfettamente leggibili, ma c'è, cosa singolare, Genezaret, la parola Genezaret, il lago di Genezaret, a metà. E nella Bibbia ci sono soltanto 6 volte viene citato questo lago di Genezaret. E quindi un ricercatore, allievo di Carlo Maria Martini o Callaghan, fin dal 1980 riuscì a chiedere a un computer di indicargli quale testo poteva essere su 4 righe che avere quella successione di lettere greche, naturalmente, e venne fuori come un unico testo Marco, secondo capitolo, credo 54 o 56 versetti, in cui si parla del lago di Genezaret, e che dunque quel frammento poteva essere il frammento di un Vangelo di Marco, che quindi da prima della distruzione di Gerusalemme doveva già esistere il Vangelo di Marco. La cosa è piuttosto interessante, ma è anche vero che non è piaciuto molto ai biblisti, i quali insomma sostengono certe loro tesi, e quindi bisogna anche venire incontro ai biblisti e alle loro teorie, e quindi ammettere che tutti i Vangeli siano stati scritti dopo il 70. E se poi qualcuno volesse sapere il motivo, è che c'è la profezia della distruzione del Tempio di Gerusalemme, e allora questi signori pensano che una profezia che viene scritta dopo che è avvenuta è una profezia che si avvera, che si è avverata certamente. Ecco, tra i partiti c'erano anche quello degli Zeloti, anche tra gli apostoli c'era uno Zelota, Simone, e probabilmente anche Giuda era uno Zelota, vale a dire, noi diremmo, come ci sono stati da noi i brigatisti rossi, coloro che passavano all'attività armata che procuravano attentati, soprattutto nei momenti di calca, quando a Gerusalemme convenivano moltissime persone, ecco, e queste moltissime persone nella calca della folla si prendeva di mira un collaborazionista con i romani, lo si feriva a morte possibilmente e poi l'attentatore scompariva perché fatto scomparire tutti gli altri e non si sapeva chi era stato a colpire. Ecco, io credo che queste situazioni sono avvenute, ma tutti questi partiti, tranne quello dei farisei, sono scomparsi dopo la caduta di Gerusalemme. Ecco, io credo che sempre per fare concludere questa prima parte della storia di Israele occorre ricordare che nel 66 divampa in Galilea la rivolta antiromana. Significa che nelle annate tristi dal punto di vista agrario, pagare le tasse diventava molto difficile. Se l'annata era buona, le tasse si potevano pagare, ma nelle annate cattive, addirittura se c'era carestia, cioè due annate consecutive cattive, allora la rivolta popolare era possibile. Nel 66 inizia in Galilea e questa viene descritta in modo poderoso da Flavio Giuseppe, un ebreo, come dice il nome Giuseppe, che fu a capo in Galilea della rivolta, venne sconfitto dai romani, ma capì perfettamente che i romani non potevano essere sconfitti e quindi spiegò ai romani in una opera, il Bellum Judaicum, la guerra di Giudea, insomma, spiegò i motivi della rivolta, ma spiegò anche la singolare importanza del popolo ebreo che aveva una sua fortissima tradizione culturale e che ne faceva uno dei popoli più antichi, portatore di valori, e che i romani dovevano conoscere gli ebrei per poter avere rapporti regolari con esso. E io credo che questa guerra fu tremenda, perché poi le legioni comandate da Vespasiano, provenienti dall'Egitto e dalla Siria, assediarono Gerusalemme. Poi Vespasiano venne eletto imperatore nel 69, lascia il comando delle legioni al figlio Tito, ed è Tito che nel 70 conquista Gerusalemme. Non risulta che ci siano stati dei cristiani morti in Gerusalemme di fame, di stenti, perché l'assedio finisce sempre con una fame terribile, e non venivano perdonati coloro che tentavano di fuggire calandosi dalle mura di notte, perché molti ingoiavano le monete d'oro nella speranza di salvarsi e di avere anche una parte del loro patrimonio, ma i soldati si erano accorti che c'era questa possibilità di arricchire e quindi uccidevano i fuggiaschi e frugavano proprio nelle viscere per impadronirsi delle monete d'oro se erano state ingoiate. Ecco, gli israeliani attuali hanno una memoria storica meravigliosa nei confronti di Masada, la fortezza che resistette per un anno e mezzo all'assedio. I romani furono costretti a costruire una specie di ponte, per così dire, colmando di detriti, pietre e così via, per arrivare fino a mandare i legionari all'assalto su uno stradello, insomma, che collegasse la cima di questa fortezza, una fortezza naturale meravigliosa, ancora adesso è qualcosa di impressionante. E lì gli ultimi si uccisero reciprocamente per non finire nelle mani dei romani nel 72. E quindi è un luogo della memoria storica per gli ebrei di somma importanza. Ma ci furono altre due ribellioni nell'anno 115, al tempo di Traiano, e due anni dopo venne repressa brutalmente con persecuzioni, e al tempo di Adriano nel 132 l'ultima grande insurrezione in Palestina, guidata da Simone Bar Kokhba, o Kokeba Kokhba, e in questo figlio della stella significa, e lì la resistenza fu durissima, 3 anni, ma alla fine tutti vennero massacrati, e Adriano fece costruire sulla cima del Golgota, dove c'era la sommità, insomma, di Sion, un terrapieno con materiale di riporto, forse anche 3 metri di materiale vario, e sopra fece edificare il Tempio di Venere, e tutta la zona, tutta la città venne interdetta agli ebrei. Nessun ebreo poteva abitare in Gerusalemme, e venne cambiato il nome, Elia Capitolina, Elia Capitolina. E tale rimase fino al 325, quando Costantino, 313, l'editto di Milano concede libertà di culto, ma nel 325, a tempo del concilio di Nicea, viene affidato alla madre di Costantino, Elena, il compito di far edificare nel luogo dove c'era il Tempio di Venere, di edificare una basilica per sul sacro sepolcro di Cristo. Io credo che queste sono le cose, come dire, più importanti da ricordare. E da allora comincia, insomma, o prosegue la storia di Gerusalemme, che diventa una storia di Gerusalemme cristiana, ma per tempi non lunghissimi, perché gli arabi, i musulmani, conquistano nel 638, conquistano Gerusalemme, e Gerusalemme viene considerata la terza città santa per l'Islam, dopo la Mecca e dopo Medina viene Gerusalemme, e quindi è un luogo in cui si afferma che Maometto è salito al cielo con un famoso cammello bianco, e quindi da lì nasce l'idea di avere un santuario che è la cupola della roccia, o il santuario di Omar, non costruito da Omar, ma deciso da questo califfo, Omar, secondo califfo dell'Islam, a ricordo, insomma, di questa vicenda legata a Maometto. E bisogna dire che fino al 1948 la città di Gerusalemme è rimasta in larga misura in mani arabe, e che nel 1948, quando se ne andarono gli inglesi, venne proclamato lo Stato di Israele, e occupato gran parte di Gerusalemme, io direi almeno due terzi di Gerusalemme, un settore era rimasto alla Giordania, il settore sud, ritengo. E detto questo, noi possiamo adesso prendere un breve riposo e poi concludere con la riflessione sull'inizio della Chiesa che da Gerusalemme si è espansa in tutto il mondo, tutto l'Oriente prima, poi in tutto l'Occidente. Cari ascoltatori, io credo che è difficile resistere al fascino della Terra Santa e che tutti i suoi visitatori sono rimasti in qualche modo sbalorditi di quello che hanno visto. I nomi dei luoghi che visitano richiamano alla mente numerosi passi della scrittura, della Bibbia, e gli episodi più significativi dei Vangeli. E quindi vedere lo stesso paesaggio che Cristo ha visto risulta quanto di più confortante si possa immaginare. E tutto il Vangelo letto sul posto appare come qualcosa di straordinario. Per esempio c'è la commozione che prende quando Gesù piange su Gerusalemme, perché vede la bellezza del Tempio, vede le pietre connesse con arte e sa che ci sarà un giorno in cui quelle pietre saranno rovesciate, sconvolte. E quindi l'immagine della gallina che protegge i suoi pulcini quando si avvicina lo sparviero, o la gallina che normalmente è un animale timoroso, ma che quando ha i piccoli diventa battagliera. E così l'amore di Gesù per il suo popolo non viene meno, anche se il suo popolo in qualche modo lo ha tradito. Ma è che il popolo ebraico non ha compreso di avere avuto un grande privilegio, quello di avere avuto il compito della promessa fatta fin dal tempo di Abramo di avere dal suo seno un Salvatore, colui che avrebbe redento il popolo dalle sue catene, ma era una redenzione che non andava intesa in senso strettamente politico. Tutti gli uomini sono creati da Dio e quindi se un popolo è stato privilegiato perché ha avuto il compito di conservare la tradizione, la rivelazione così per tanti secoli e quindi ha svolto una magnifica, noi dobbiamo essere tutti grati agli ebrei perché hanno difeso la Sacra Scrittura come nessun altro avrebbe mai immaginato di poter fare. Hanno conservato la memoria storica, pur essendo un popolo in fondo abbastanza piccolo, di tutta la storia dell'umanità. Quindi hanno compiuto operazioni per le quali noi dobbiamo essere molto grati agli ebrei, quindi mai cadere in quella specie di follia che è il disprezzo per un intero popolo, anche se alcuni di loro hanno commesso l'errore di rifiutare Cristo, lo hanno rifiutato sul piano politico, non era il Messia che si aspettavano e dunque hanno preferito avere per tanto tempo sofferenze a non finire, perché hanno finito con l'essere minoranza verso tutti gli altri popoli, minoranza un poco scorbutica, un poco chiusa in se stessa, quindi anche praticando quella che si chiama l'endogamia per il timore di perdere la loro fede, ecco che si richiudono in se stessi. E però è una chiusura in se stessi mirabile, perché gli ebrei sono sempre stati in qualche modo difensori della Sacra Scrittura, quindi hanno sempre praticato l'arte di saper leggere e scrivere e quindi hanno praticato tutte quelle arti che hanno bisogno della lettura di molti libri e per tutto il Medioevo sono stati gli unici che conoscessero le norme giuridiche, le norme dell'economia pubblica e quindi dell'ordinamento delle tasse, e gli unici che potessero conoscere le lingue e quindi erano traduttori, gli unici che potessero in qualche modo vivere come attori nel teatro, come notai per la trasmissione degli atti giuridici. E in qualche modo gli ebrei per tutto il Medioevo sono stati necessari. Soltanto quando ci fu una ripresa dell'Occidente con la rinascita del diritto romano, per esempio in Italia a partire da Bologna, ecco che la funzione degli ebrei anche sul piano finanziario viene imparata, quella funzione viene imparata anche dai non ebrei e quindi si arriva a cacciare gli ebrei perché non servono più. Ma gli ebrei hanno dato vita alle prime banche. Il servizio bancario è necessario ad ogni popolo e quindi ci furono poi richieste ufficiali dei poteri del tempo perché venissero per esempio a Venezia a portare i loro capitali, ma anche le loro banche. E a Venezia c'era un'isola dove c'era una fonderia antica, il ghetto vecchio, la cui getto, e venne deciso di trasferire altrove la fonderia perché è troppo pericolosa per gli incendi e così via. Ed ecco che quell'isola viene assegnata agli ebrei, da cui viene il ghetto vecchio. E lì a Venezia c'era la norma di non costruire più di 3 piani, ma dal momento che l'isola non si poteva allargare, in deroga al piano regolatore permisero di fare edifici fino a 6 piani nel ghetto. E a volte noi pensiamo che il ghetto sia una cattiveria soltanto, una cattiveria di chi non vuole avere a che fare con gli ebrei, era una forma, spesso, una forma di protezione per gli ebrei, perché le chiavi del ghetto le avevano gli ebrei, non le autorità di polizia veneziana. E così a Ferrara, e così a Livorno, e così in tutti i luoghi in cui c'era la necessità di una funzione che soltanto le banche ne possono sviluppare. E io credo che potremmo adesso, abbiamo pochi minuti, ma ricordare la Chiesa di Gerusalemme, non ebbe grande sviluppo. Dopo la distruzione del 135, dopo che divenne Elia Capitolina, il vescovo di Cristiano di Gerusalemme opera in una città profondamente degradata. Gerusalemme senza i visitatori ebrei era una città di montagna, ma con scarse possibilità. Non c'erano più i centri di attrazione del Tempio, la visita al Tempio e così via, perché il Tempio è andato distrutto. Ci fu un tentativo, al tempo di Giuliano l'Apostata, nel 360, alcuni ricchi chiesero a Giuliano l'Apostata di ricostruire quello che sarebbe stato il Terzo Tempio, ma ci fu un terremoto e un fuoco che calcinò le pietre e distrusse tutto il materiale raccolto da questi ebrei ricchi, quindi un terzo tempio a Gerusalemme non c'è mai stato. Ecco, questo io credo che sia anche qualche cosa da ricordare, perché è importante. E in Palestina Cesarea Marittima diventa metropoli, significa la diocesi più importante della regione, non Gerusalemme, che era diventata proprio un povero villaggio. Ma dopo il 325, dopo la costruzione della basilica della morte e resurrezione di Cristo, certamente la città di Gerusalemme torna ad essere importante per i pellegrinaggi, ma questa volta non degli ebrei, bensì dei cristiani. E io credo che c'è da ricordare semplicemente per concludere, insomma, che gli ebrei da allora non hanno mai avuto uno Stato proprio. Abbiamo accennato prima al 1948, quando viene proclamato lo Stato di Israele, potremmo così ricordare che all'inizio del Novecento in Francia ci fu un grave episodio, l'affare Dreyfus. Alfred Dreyfus era un ufficiale dell'esercito francese ebreo accusato di spionaggio a favore dei tedeschi. E ci fu un processo durato 10 anni, niente meno, dal 1895-96 fino al 1905. E Dreyfus, per una di quelle vicende così molto curiose, e venne difeso da brillanti avvocati, sicuramente, da uno dei letterati, Émile Zola, più famosi nel 1898, venne difeso con un articolo di J'accuse, accuso, e cominciava col Presidente della Repubblica, con il Capo dello Stato, con tutte le forze militari che avevano voluto la condanna di Dreyfus, che era innocente, e c'erano di mezzo anche la Chiesa, l'Episcopato, soprattutto francese, che non accettava la Repubblica e che quindi non accettava neanche l'idea di essere serena nel giudizio. Se era un ebreo ad avere fallito, era in qualche modo la salvezza per tutti gli altri francesi. E ci fu un giornalista della stampa austriaca, Theodor Herzl, e costui assistette al processo e si convinse che gli ebrei o si arrendevano e diventavano cittadini come tutti gli altri, rifiutando uno statuto speciale per gli ebrei in ogni paese, quindi o si assimilavano oppure dovevano recarsi in uno stato tutto loro proprio e quindi togliersi dalla possibilità di essere di scandalo in ogni paese del mondo. E visitò tutti i capi dello Stato, fondò l'agenzia ebraica, cominciò a raccogliere denari presso tutti gli ebrei ricchi del mondo, vennero amministrati dai Rothschild, prima di Parigi e poi di Londra, e poi cominciarono, l'agenzia ebraica comincia l'acquisto di terre in Palestina. E, ripeto, acquisto di terre, non sono state rubate. E dovunque c'erano dei venditori disponibili, lì veniva acquistato un appezzamento. E naturalmente però veniva acquistato a favore dell'agenzia ebraica, non di singoli privati ebrei. E questi acquisti furono colossali. A volte venivano i terreni venduti per 3 volte il valore nominale, il valore di mercato in quel posto. Ed erano i capi musulmani che aspiravano ad essere ricchi e che quindi vendevano tranquillamente. L'idea di Herzl era quella di fare un paese non confessionale, ma un paese laico. Lui personalmente non era credente, ebreo, praticante, ma insomma tutti coloro che si proclamavano ebrei potevano emigrare in Palestina e nel 1905 e poi nel 1908 arrivarono qualcosa come 300.000 ebrei provenienti dalla Polonia, dalla Russia, Bielorussia, Ucraina e lì dettero vita alle prime comunità ebraiche. Questo è insomma l'inizio da questi inizi così modesti, che favoriti dai turchi, perché di fronte al nazionalismo arabo, i turchi non sono arabi, questo sia ben chiaro, e quindi hanno fatto quello che si è sempre fatto, che i romani insegnavano dicendo divide et impera, quindi vennero invitati comunità di ebrei che in qualche modo si misero in contrasto con gli arabi. Sì. Nel 1925 da questi gruppi venne l'idea di costruire la Università Ebraica di Gerusalemme. Quando si costruisce una università significa che si vuole rimanere, quando si costruisce una università significa che lì comincia ad esserci l'avventura del sapere che alla fine vincerà, vincerà. E nel 31, 33, negli anni successivi ci furono molte persecuzioni nei confronti di questi coloni ebrei e naturalmente risposero con delle risposte uguali e contrarie, e quindi occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, questo è l'aspetto. Quando poi andò al potere il nazismo, Hitler, nel 33, alla fine di gennaio del 33, gli arabi commisero terrore grossolano di parteggiare tutti per Hitler, perché Hitler proclamava la fine, la distruzione degli ebrei. E questo è il dramma. E quindi quando poi la Palestina divenne mandato fiduciario dell'Inghilterra, l'Inghilterra si trovò a respingere i profughi ebrei che arrivavano dai campi di concentramento, precisamente per non disturbare gli arabi. Nel 1947 l'ONU, nato da poco, dalle ceneri della Società delle Nazioni, proclamò che in Palestina bisognava creare due stati, uno di ebrei e l'altro di musulmani, di palestinesi musulmani. I palestinesi musulmani rifiutarono, e quindi quando se ne andarono gli inglesi, perché non potevano più rimanere di fronte agli attentati continui, il 14 maggio del 1948, e in quello stesso giorno venne proclamata la creazione del nuovo Stato di Israele. Queste sono in breve le vicende di questa zona così martoriata, così importante, così bella, che se avesse la pace sarebbe il luogo più straordinario del turismo internazionale, ma non turismo estivo, turismo che dura tutto l'anno, con benefici per tutti, perché ci sono popolazioni anche molto povere. Israele è potentissimo, io ho accennato prima alle università e il sapere, come diceva Roger Bacon, il sapere è potere. Buonasera.